Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Vinciamo il freddo con il caldo del nostro cuore. Il Signore ci ha accolti e oggi la liturgia ci propone di riflettere sulla situazione di Giuseppe e di Maria con il loro bambino, cioè una famiglia. E allora il pensiero va alle nostre famiglie, quindi domenica dedicata a riflettere su questo tema. Le tre letture hanno proprio il tema della famiglia. Nella prima lettura la sapienza del Vecchio Testamento, da cui è scorgato poi il comandamento onora tuo padre e tua madre, cioè le relazioni familiari impostate sull'amore vicendevole. Ascoltiamo con fede. La seconda lettura è presa dalla lettera che Paolo scrive agli abitanti cristiani della città di Colosse, e dopo aver messo in evidenza la centralità della persona di Cristo, applica l'idea del dono dell'amore gratuito a tutte le situazioni umane, padroni e schiavi, figli e genitori, marito e moglie. Ascoltiamo questo brano di sapienza cristiana. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. I magi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Sono morti, infatti, quelli che cercavano di uccidere il bambino. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. È parola del Signore. Il Vangelo di questa mattina ci racconta, ed è proprio racconto, la storia di una famiglia che è molto simile a quelle storie di oggi, dove le cose non vanno lisce, dove ci sono situazioni complicate, difficili, dove ci sono amici e nemici, dove devi scappare, dove devi cercare rifugio in un'altra nazione. Provate a pensarlo davvero. Troppe volte noi guardiamo l'effetto finale. Sono arrivate delle persone straniere, ma prova a pensare cosa c'è dietro. Ecco, nel Vangelo di stamattina c'è dietro un prepotente, e oggi ce ne sono veramente tanti nel mondo, che non si interessa della sua gente, al punto tale da ammazzare i bambini, e questi che devono scappare. E a quell'epoca andare in Egitto non era prendere il treno o l'aereo o andarci, voleva dire camminare a piedi o a dorso di mulo per chilometri e chilometri, migliaia di chilometri, e dopo arrivi in un paese dove non ti conoscono e dove devi cercare di mangiare, e quindi devi fare lo schiavo, il servo. Ecco, pensate, il Vangelo oggi ci testimonia la storia della famiglia di Gesù, ma non di una famiglia ideale, tranquilla, dove tutto va bene perché lì c'è il Signore, tutti si vogliono bene. Una famiglia difficile, anche le relazioni fra Giuseppe e Maria, il Vangelo ce le ha testimoniate, non hanno fatto le loro fatiche ad accettare il progetto di Dio. E poi anche quando Gesù diventerà grande, le relazioni fra genitori e figli, a 12 anni, sapete l'episodio di Gesù nel Tempio, che rimane perché ha un suo progetto, io devo pensare alle cose del Padre mio, e la Madonna lo sgrida, ma poi alla fine deve rispettare la novità, la libertà di questo figlio. E poi quando è grande, addirittura il Vangelo ci dice che non compresero perché dicevo, faceva quelle cose al punto tale da andare a chiedergli di tornare a casa e di stare tranquillo. Ecco, allora, parlare della Santa Famiglia non vuol dire idealizzare, vuol dire andare a cercare nell'interno un messaggio che sia valido anche per noi oggi. Faccio un accenno, il Matteo, che è ebreo e scrive questo Vangelo, vuol far capire ai suoi correligionari, cioè gente del suo tempo, gente della sua cultura, vuol fare capire che l'andata in Egitto non è una cosa qualunque. Nella vita Abramo, pensate Abramo, quindi quasi 2000 anni prima di Cristo, va in Egitto da giovane per cercare di sopravvivere, ma poi il Signore lo richiama e lo riporta in Israele. Poi succedono i vari patriarchi, e vi ricordate Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, che viene venduto dai fratelli gelosi e invidiosi, finisce schiavo in Egitto, ma Giuseppe ha delle qualità di una meravigliosa capacità di spiegare tutte le cose più difficili, e diventa viceré d'Egitto. E quando la fame prende il popolo di Israele, Giacobbe dice: andiamo in Egitto dal nostro figlio, e trovano la possibilità di vivere in Egitto per 400 anni, moltiplicandosi, e dall'Egitto escono come popolo. Quindi in qualche maniera l'Egitto rappresenta per il popolo ebreo un po' l'ambiente direi di rifugio, ma anche l'ambiente della schiavitù, dove tu non sei libero. Allora c'è anche la figura di Mosè che libera il popolo. Ecco, Gesù è il nuovo Mosè, dice Matteo, non lo dice in modo esplicito, però lo vuol far capire. Quando Gesù finalmente torna dall'Egitto, in qualche maniera entra finalmente nella sua missione. Ecco, questo è un po' per capire come mai Matteo insiste tanto su questo racconto. Ma in questo racconto il protagonista, in questo caso, è Giuseppe. Io sono un po' innamorato di San Giuseppe, perché è una figura veramente molto vicina a ciascuno di noi. Non dice neppure una parola nel Vangelo San Giuseppe, ma esegue. E accetta, si fida di Dio, ascolta Dio, interroga Dio. Cos'è la visione dell'angelo che gli dice fai questo, fai quest'altro? È la preghiera di un uomo che, pur avendo la sua responsabilità, si interroga sul progetto che Dio ha su di lui. E allora progressivamente questo progetto di Dio si intreccia con le vicende umane e lo fa diventare veramente la realizzazione niente meno che della salvezza del mondo intero. Allora, ma a me pare che qui c'è già un primo insegnamento serio. Io sono impegnato nella responsabilità della mia famiglia, devo pensare alle cose notate adesso. Vorrei aggiungere che quello che qui dice di Giuseppe, oggi lo dobbiamo dire, il marito e moglie siamo impegnati a realizzare il meglio della nostra famiglia e quindi a guardare le situazioni in cui viviamo, ma ci vuole una luce che ci guidi. E la luce non è nella semplificazione, fai questo e vai, ma è nell'interrogarci con la preghiera, con la riflessione, su che cosa vuol dire volersi bene fra marito e moglie, generare i figli, educare i figli, vivere in un mondo oggi terribilmente diverso da quello di quell'epoca, ma dobbiamo dire un mondo che è diverso da quello di 50 anni fa. E quindi accendo già un problema che secondo me va messo al centro del nostro, della nostra riflessione. Noi non possiamo oggi parlare della famiglia utilizzando le mentalità, pensate alla mia età, io sono stato educato in una famiglia contadina di un tempo tranquillo dove non c'erano tanti problemi. Oggi la famiglia è in una situazione totalmente diversa. Intanto pensate alla vita media, oggi si vive ormai fino a un'età, di cui ringrazio anch'io il Signore, sopra gli 80. E i nostri predecessori avevano una vita media molto breve, e allora nascono tutti i problemi della presenza degli anziani in casa, delle malattie, di situazioni che non erano prevedibili prima. Ma poi pensate alla famiglia inserita in un mondo che oggi qui nella nostra società italiana, che fa delle leggi assolutamente contrarie a quello che il Signore ha insegnato nel rapporto fra uomo e donna, il rispetto della vita nascente, il rispetto della vita negli anni dell'anzianità, leggi che stanno ormai garantendo addirittura che non c'è più uomo e donna che generano una famiglia, ma una libertà capricciosa di fare quello che si vuole. Allora, voi capite, oggi noi dobbiamo ripensare cosa vuol dire essere una famiglia cristiana. Il Papa Francesco ha indetto due sinodi sulla famiglia, due riflessioni di tutti i vescovi, 2 anni, uno di fila all'altro, e poi ha pubblicato un documento molto bello intitolato La gioia dell'amore. Diciamo che il grande dispiacere è che i cristiani non prendono in mano questi documenti, a volte neppure i preti, e perciò il messaggio meraviglioso che il Papa Francesco sta lanciando di prendere sul serio le relazioni quotidiane che le famiglie vivono nel seno dei loro problemi tutti i giorni e che vanno aiutate e non giudicate. Guardate un concetto molto bello di Papa Francesco sulla famiglia: noi non siamo chiamati a giudicare Tizio, Caio per le scelte che ha fatto, noi siamo chiamati ad aiutare chiunque che abbia sbagliato o non abbia sbagliato a capire che è figlio di Dio, che Dio lo chiama ad amare, e quindi dobbiamo aiutare chiunque a integrarsi nella comunità cristiana secondo quello che gli è possibile, per poter vivere della misericordia del Signore e dell'amore fraterno fra di noi. Sono concetti molto importanti che oggi dobbiamo ripensare, proprio perché siamo davanti a una situazione sociale totalmente diversa da quella che c'era anche solo 50 anni fa. Ecco, però il messaggio di questo racconto che abbiamo ascoltato, io ho il coraggio di buttare lì una parola importante. Giuseppe e Maria, che vivono questa tragedia di dover andare all'estero, essere migranti, essere poveri, perseguitati, che cos'è che li caratterizza? È il loro amore vicendevole, prendersi cura l'uno dell'altro. Quando dico amore, devo tradurlo, perché oggi la parola viene usata in molti modi. Ma quando dico prendersi cura l'uno dell'altro e volere il bene l'uno dell'altro, ecco, la parola amore diventa concreta. Io mi dono totalmente alla persona che ho scelto per essere compagno della mia vita, e insieme ci doniamo per le creature che abbiamo generato. Beh, questo amore nel linguaggio cristiano ha un'altra parola che lo caratterizza, e la parola è la santità. Noi diciamo che la Madonna era santa, noi diciamo che Giuseppe era santo, Ma perché andava a messa tutte le domeniche? Mai andati a messa, non c'era la messa. Pregavano, certo che pregavano. Si interrogavano davanti al Signore, certo. Ma la cosa che gli fa santi è la capacità di donarsi l'uno all'altro tutti i giorni, ricominciando da capo, come devono fare tutte le nostre famiglie. La santità della famiglia non è una cosa strana, è veramente il coraggio di guardare le relazioni non in base al mio interesse, a quello che mi conviene, a chi comanda, adesso ho ragione io, mi deve ascoltare, ma in base invece a una decisione profonda dove io mi dono alla persona con cui vivo. E poi io vivo in comunità, anche se non siamo sposati, ma io so quanto è difficile vivere con altre persone. Quindi non è che mi faccio l'illusione che basta pensare una cosa così per trovare facilità, ma non è la facilità che caratterizza la santità. La santità è il coraggio di ricominciare da capo tutti i giorni. Allora capite che il messaggio del Vangelo di oggi è: Giuseppe e Maria, nonostante le situazioni complicate attorno a loro e fra di loro e con questo figlio che non era proprio un figlio come tutti gli altri, hanno saputo donarsi totalmente amandosi. Quindi amore e santità sono la stessa cosa se vissuti con profondità. Allora aggiungerei un particolare molto importante. Quando dico la parola amore, molte volte fra di noi c'è una vecchia cultura, c'è l'amore verso Dio e l'amore verso i fratelli. No, cancellatelo, provate a sentirla così. C'è l'amore che Dio gratuitamente, mi dona, senza mio merito, non quando prego, non quando sono bravo, non quando vado a messa, no, costantemente Dio è in azione per amarmi gratuitamente. Ma ama me perché sono bravo? No, ama ogni sua creatura. La riserva d'amore che è Dio, Dio che è amore, amando tutte le sue creature, le riempie della forza del suo amore. Allora, se io ho coscienza di questo amore e l'atto supremo che me ne fa prendere coscienza è proprio questo del Natale, un Dio che si fa uomo, un Dio che assume la natura umana, un Dio che assume dalla natura umana tutte le vicende, compresa la morte, ma anche con la risurrezione, se prendo coscienza di essere amato da Dio, allora questo unico amore che mi è stato regalato diventa lo strumento per vivere la nostra vita. Amare le persone, prendersi cura delle persone, avere il coraggio di mettere da parte l'orgoglio o la voglia di affermare se stessi per diventare persone che si donano totalmente alle altri fratelli e sorelle che hanno attorno. Allora la santità diventa che oggi vi siete alzati piuttosto presto con un clima molto freddo e siete venuti a pregare insieme perché credete alla comunità. La santità diventa che fra poco andrete a casa e preparerete qualcosa di caldo per riprendervi dopo il passaggio al freddo. Sarà il preparare un buon pranzo a mezzogiorno, sarà perdonarci a vicenda quando qualche cosa non lo troviamo facile da superare. Allora capitemi, l'amore è Dio stesso, ma io lo sto vivendo nella mia esistenza, nelle cose quotidiane, concrete. Ecco dove vivo l'amore, ecco dove vivo la santità, ecco dove realizzo veramente il progetto del Signore. Provate a pensarlo. Allora la mia casa, la famiglia, diventa davvero una piccola chiesa, perché proprio in casa io voglio bene alle persone 24 ore su 24, sono fedele alle persone, mi prendo cura delle persone 24 ore su 24, lì è il Signore. La tavola dove mangerete il pranzo di oggi è l'altare su cui celebrate l'Eucaristia della famiglia. Questo è bellissimo, perché allora io non ho bisogno di aggiungere qualcosa di particolare per trasformare la mia vita normale, ma ricca di amore, in una vita cristiana. Che la rende cristiana è il vostro amore, è l'amore che Dio ci dà gratis e che noi ci doniamo vicendevolmente con coraggio. Poi, siccome io per primo so che non sempre amo le persone che molte volte le tratto male, ecco, allora ecco la preghiera per implorare dal Signore più luce. Ecco il sacramento dell'Eucaristia che mi alimenta col dono del suo amore per poter amare di più. Ecco la riconciliazione, la confessione, perché qualche volta invece di amare veramente ne combiniamo qualcuna esattamente al contrario. Allora, non so se sono riuscito a trasmettervi questo grande messaggio, che ha reso santi Giuseppe e Maria, non sono cose strane, ma il vivere quotidiano prendendosi cura gli uni dagli altri. Lì è il Signore, dove c'è amore c'è Dio, Dio è amore. San Giovanni nella sua lettera lo afferma: se ami sei con il Signore e Dio è in te, se non ami purtroppo il Signore è fuori dalla porta in attesa che tu gliela apra. Continuiamo l'Eucaristia ringraziando il Signore anche dell'esempio di Giuseppe e di Maria, che hanno saputo davvero realizzare una relazione umana profonda e che oggi noi invochiamo perché proteggano tutte le famiglie del mondo.